Successivamente Antonio Siliscalchi venne arrestato in un blitz della DDA di Napoli del giugno 2002. Secondo le accuse della Procura Antimafia di Napoli, con i propri fondi della ricostruzione, aveva dato in appalto i lavori per rifare il viale e la recinzione della villa bunker De Graziano. Le ville sparse a 15, i nascondigli segreti, le strade asfaltate e la pubblica illuminazione erano opera del comune che con i soldi pubblici aiutava Graziano e li rendeva immuni da attentati agguati. Gli esponenti delle due famiglie vivevano barricati dietro cancelli invalicabili e sorvegliati 24 ore su 24 da telecamere a circuito chiuso. Il boss Biagio Cava venne arrestato all'aeroporto di Nizza mentre stava imbarcandosi per New York. Una volta in carcere, tutto il potere andò nelle mani della figlia, della moglie e delle donne del clan. Solo le donne si fecero vedere in paese. Non erano soltanto le amministratrici occulte, le menti, ma divennero anche il simbolo ufficiale delle famiglie, le facce e gli occhi del potere. Per strada, quando si incontravano le famiglie rivali, si scambiavano occhiate feroci, sguardi alti che si appiccicano sugli zigomi in un gioco assurdo che vede perdenti gli occhi che si abbassano. La tensione in paese era altissima quando le donne dei Cava compresero che era giunto il tempo di imbracciare le armi. Le imprenditrici dovevano divenire killer. Si addestrarono negli androni di casa, musica alta per coprire i rumori delle pistole scaricate contro i sacchi di nocciole provenienti dai loro latifondi. Mentre si svolgevano le elezioni comunali del 2002, iniziarono a girare armate per il paese nella loro Audi 80. Erano Maria Scibelli, Michelina Cava e le ragazzine Clarissa e Felicetta Cava, di 16 e 19 anni. In via Cassese, l'auto delle donne di Cava incrociò l'auto delle Graziano. C'erano Stefania e Chiara Graziano, di 20 e 21 anni. Dall'auto delle Cava iniziarono a sparare, ma le donne di Graziano, come se si aspettassero l'agguato, inchiodarono la loro macchina e riuscirono a sterzare. Accelerarono, fecero inversione, scapparono. I colpi avevano rotto finestrini e bucato lamiere, ma non colpito la carne. Le due ragazze tornarono in villa gridando. Decisero di scendere a vendicare l'affronto direttamente alla madre delle due ragazze, Anna Scibelli, e il boss Luigi Salvatore Graziano, il settantenne patriarca della famiglia. Partirono tutti sulla sua Alfa. Dietro di loro un'auto blindata con quattro persone armate di mitre e fucili. Intercettarono l'Audi delle Cava e la tamponarono ripetutamente. L'auto di appoggio bloccava ogni via d'uscita laterale. Poi sorpassò l'auto inseguita e le si inchiodò davanti, ostruendo ogni altra via di fuga. Le donne dei Cava, dopo il primo scontro a fuoco, andato a vuoto, temendo di essere fermate dai carabinieri, si erano liberate delle armi. Così, trovandosi dinanzi l'auto, sterzarono e aprirono gli sportelli e si catapultarono fuori cercando di scappare a piedi. I Graziano scesero dalle auto e iniziarono a sparare contro le donne. Una pioggia di piombo investì gambe, teste, spalle, seni, guance, occhi. Caddero tutte a terra in pochi secondi, sparpagliando le scarpe e rimanendo con i piedi all'aria. Pare che Graziano infierissero sui corpi, ma non si accorsero che una era ancora viva. Felicetta Cava, infatti, si salvò. Nella borsa di una delle Cava trovarono una boccetta di acido. Forse, oltre a sparare, avrebbero voluto persino sfregiare le nemiche gettando acido sul viso. Le donne sono maggiormente capaci di affrontare il crimine come se fosse soltanto lo spazio di un momento, il giudizio di qualcuno. Uno scalino toccato e subito superato. Questo le donne dei clan lo mostrano con maggiore evidenza. Si sentono offese, vilipese, quando vengono definite camorriste, criminali. Come se criminale fosse solo un giudizio su un operato, non un gesto oggettivo, un comportamento, ma solo un'accusa. Sino ad oggi, del resto, a differenza degli uomini, nessuna donna boss di camorra si è pentita, mai. Ferocemente a difesa dei beni della famiglia, si è sempre adoperata Erminia Giuliano, detta Celeste, per il colore dei suoi occhi, la bella appariscente sorella di Carmine e Luigi, i boss di Forcella, che secondo le indagini è il riferimento assoluto nel clan circa la gestione dei beni immobili e dei capitali investiti nel settore commerciale. Celeste è l'immagine della napoletana classica, della guappa del centro storico, i capelli tinti biondo platino, gli occhi chiari gelidi, sempre affogati in tuorli di ombretto nero. Lei gestiva gli indotti economici e legali del clan. Nel 2004 furono confiscati a Giuliano i beni nati dall'attività imprenditoriale, 28 milioni di euro, il vero polmone economico del clan. Avevano un insieme di catene di negozi a Napoli e provincia e un'azienda titolare di un marchio divenuto notissimo attraverso l'abilità di imprese e la protezione militare ed economica del clan, un marchio che ha una rete in franchising composta da 56 punti vendita in Italia e a Tokyo, Bucarest, Lisbona e Tunisi. Il clan Giuliano, egemone negli anni 80 e 90, nasce nel ventre molle di Napoli, a Forcella, il quartiere che attira su di sé ogni mitologia da casba, ogni leggenda di ombelico marcio del centro storico. I Giuliano sembrano un clan giunto al capolinea, lentamente emerso dalla miseria, dal contrabbando alle puttane, dalla gestione dell'estorsione porta a porta ai rapimenti. Una dinastia enorme, basata su cugini, nipoti, zii, parenti. L'acme del potere lo raggiunsero alla fine degli anni 80 e ora sono portatori di una sorta di carisma che non può scomparire. Ancora oggi, chi vuol comandare nel centro storico deve vedersela con i Giuliano. Un clan con il fiato sul collo della miseria e del terrore di ritornare miserabili. Una delle affermazioni di Luigi Giuliano, il re di Forcella, che più mostrava il suo disgusto per la miseria, l'aveva raccolta il cronista Enzo Perez. «Io non sono d'accordo con Tommasino. A me il presepe mi piace. Sono i pastori che mi fanno schifo».